tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Ci siamo, ci siamo, ci siamo. 13.35, iniziamo con un pochino di ritardo la puntata di oggi, ma ci siamo. Magari qualcuno ha pensato che, vista la prestazione della Juve a Parma, avevamo deciso di non andare in onda. Invece no, ci siamo, nonostante anche le celebrazioni del funerale del Papa, insomma, che si stanno avviando alla conclusione, ci siamo. Non c'è il campionato, ma il resto della programmazione della radio sì, e come sempre tutto quello che vuoi, insieme fino alle 15. Dario Ghiringhelli, Jessica Loverso che è tornata.
Ciao a tutti.
Ciao Jessica, ciao. Bentornata. Manuel Moroni in regia. Puntata ovviamente che deve avere tanti temi in menù, e tanti temi ci sono, e ne avremo anche come al solito i nostri ospiti di oggi con cui chiacchierare, oltre che di quello che è appena successo soltanto 3 giorni fa, visto appunto proprio in occasione del decesso del Papa. La partita è stata spostata da lunedì sera a mercoledì e purtroppo sappiamo com'è andata, ma ovviamente c'è un'altra partita da non poter assolutamente sbagliare, che è quella di domani alle 18 all'Allianz contro il Monza. Dopo aver rivisto, e così Jessica vengo da te, i fantasmi, chiamiamoli così, della Juve mottiana, no? Nel sì, senso che una cosa di cui avevamo parlato tanto delle prime 3 gare di Tudor era un altro atteggiamento, un'altra grinta, un'altra voglia di correre. Il primo tempo è stato letteralmente da mani nei capelli, perché al di là del gol subito la Juve veramente ha fatto una prestazione assolutamente indecente. Subisce il gol e rimane purtroppo questa questione del fatto che se la Juve va sotto poi difficilmente recupera, esatto, la partita. Aspetto che tra l'altro lo stesso Tudor ha analizzato anche dal punto di vista mentale nello spogliatoio, sembra che questo sia proprio un problema di approccio, sì, alla partita.
Sì, sì, c'è un problema mentale ed è sotto l'occhio di tutti, anche perché comunque non è stato l'allenatore a cambiare la squadra. Le persone mi dicono, ma l'allenatore dovrebbe dare comunque quel supporto mentale. Sì, va bene, però anche i giocatori devono essere disposti comunque a ricevere ciò che stanno raccogliendo, e questi giocatori mi sembra che non stiano raccogliendo niente.
Guarda, dicevamo poco fa, mentre aspettavamo di entrare in onda, parlavamo anche dell'ennesima brutta prestazione di Dusan Vlahovic, no? Per cui sì, alla fine paradossalmente è brutto da dire, ma in questo momento, visto che per fortuna insomma l'infortunio non è niente di grave, questo infortunio di Dusan è forse più una soluzione che un problema, nel senso che almeno eviti l'obbligo tra virgolette mentale di metterlo in campo, perché dopo la diciamo buona prestazione contro il Lecce, perché pur avendo sbagliato tanto offensivamente ha comunque fornito i 2 assist per, esatto, i 2 gol. La partita di mercoledì è stata di nuovo assolutamente insufficiente. Assolutamente insufficiente.
Allora, chi mi conosce sa che io comunque per Dusan Vlahovic ho sempre avuto un occhio di riguardo. Sono sempre stata una persona che diceva no, ma figurati, lui sicuramente adesso si riprende, adesso ha sbagliato quello, va bene. E trova sempre una scusante. Adesso mi trovo anch'io in difficoltà a trovare
nel difenderlo, sì, si fa fatica. Leggiamo il primo messaggio che ci arriva, Roberto De Frede. Ciao Roberto, grazie mille come sempre per seguirci così assiduamente. Purtroppo niente di nuovo sul fronte occidentale, dice giustamente Roberto. Lo sconforto è ricaduto su tutti noi dopo una inutile fiammella alimentata da una breve sputacchiata di cognac. Che amarezza. Molto bella questa immagine, Roberto, di una fiammella che insomma provi a rivitalizzare, no? Con un super alcolico, per provare a insomma fare una sorta di elettroshock a questa fiammella. Ecco, a me è proprio quello, no, che è dispiaciuto vedere a Parma. Io proprio con Roberto l'altra sera commentavamo insieme la partita, dopo il gol subito ci siamo proprio detti, vediamo se finalmente siamo in grado di ribaltare questo risultato, no, almeno di andarla a pareggiare. Poi sì, come ha detto Tudor, nel secondo tempo la Juve ha schiacciato il Parma, almeno dal punto di vista della pressione, ma occasioni vere, importanti da gol, fondamentalmente io me ne ricordo forse una, no? Nel senso di quelle da dire, una di Conceição, una forse di Yıldız, esatto, che ha fatto un dribbling di troppo, esatto, e che avrebbe forse potuto tirare in porta prima, che però di fatto è una finta, un'occasione virtuale,
esatto,
un'occasione virtuale, no? Cioè, parate di Suzuki fondamentalmente non ce ne sono state.
No, perché l'abbiamo tirata praticamente sempre, sì, addosso, sì, quindi
c'è stato anche un tiro di Colomuani da fuori area che ha provato a mettere il piazzato di piatto, però da lì ti deve venire proprio,
esatto,
il gol del...
Esatto.
O la metti come Rodri nella finale di Champions, allora
no,
ti parte,
riesci,
il tiro secco, altrimenti sì, se hai un portiere poco poco capace a stare in mezzo ai pali, non segni mai, no? Ed effettivamente, infatti, purtroppo.
No, ma tutti i tiri lenti, tutti i molli, tutti quanti che sbagliavano cose che non si devono sbagliare, perché da un professionista come i professionisti della Juve non devi sbagliare certe cose, certi passaggi, di nuovo i passaggi indietro.
Sì, sì, anche certe scelte, esatto, infatti volevo arrivare proprio lì, no? Nel momento in cui dovevi forse mordere di più la porta, si è tendenzialmente tornati un pochino a un gioco di nuovo, no? Di tanto possesso palla, esatto. Perché credo che alla fine fosse tipo 75% per la Juve, però poi era il possesso palla sterile che vedevamo con Motta, dove sì, palla sempre nei piedi, ma poi di fatto occasioni da gol.
E poi la concretezza dov'è?
Siamo passati dalla partita con Lecce, dove ci stavamo per mangiare le mani perché con le mille occasioni avute nel primo tempo quasi quasi la pareggiavano, a quella contro il Parma, dove in realtà le occasioni da gol sono veramente state molto molto poche. Altro tema su cui è andato Tudor, e poi ci torniamo fra poco perché mi fa segno Manuel che abbiamo il nostro primo ospite, è questa grossa difficoltà nelle azioni a palla alta, no? Colpi di testa,
sì,
che
colpi di testa.
Subiamo tanto in fase difensiva, e parallelamente siamo anche poco, poco pericolosi in fase offensiva. Mi sembra di aver letto, non so se 7-8 gol subiti dalla Juve e soltanto 3 fatti, no? Dimostrazione proprio di una difficoltà su questo tipo di gioco. Sentiamo cosa ne pensa in proposito anche il nostro primo ospite di oggi, Mirko Di Natale. Ciao Mirko, mi fa veramente tanto piacere risentirti. Era un sacco di tempo che non ci sentivamo durante tutta la Juve che vuoi.
Ciao Dario, ciao, un saluto anche a Jessica,
ciao,
che ospite qui con te, e un saluto a tutti voi. Sì, effettivamente è da tanto che non ci sentivamo.
Senti, chiedo anche a te Mirko questa questione che Tudor ha giustamente e fortunatamente analizzato, no? Di questi tanti gol di testa subiti. È successo nel gol del 2-1 con Lecce di Baschirotto, è successo nel caso del gol del Parma dell'altra sera. Oltretutto molti di questi, non è il caso del Parma, ma con Lecce per esempio sì, che arrivano su calci piazzati. La Juve è molto fragile sui calci piazzati e anche qui, come per il gol di testa, molto scarsa nella realizzazione sui calci piazzati. Come si migliora questa cosa in 5 partite? Perché poi quelle mancano alla fine del campionato.
Sì, vi do un dato, la Juve ha subito 10 gol di testa.
Ah, 10, ecco, vedi.
Sì, siamo arrivati a cifra tonda col gol di Pellegrino. È un qualcosa su cui la squadra sembra non reagire, non recepire, nonostante le proposte anche da parte di Tudor siano arrivate. Mi risulta che comunque questo dato, almeno per quanto riguarda lo staff di Tudor, è sotto lavorazione da quando è arrivato, però i risultati non arrivano, nel senso che mentre l'anno scorso la Juventus era una delle squadre più prolifiche su palla inattiva, vi ricordate anche Federico Gatti aveva segnato tanti gol, ma in generale la Juve superò i 10 gol di testa lo scorso anno da situazione inattiva. Quest'anno accade non soltanto il contrario, ma accade anche una squadra abbastanza inefficace, perché ha segnato solo 3 volte. E questo è frutto non soltanto di un sistema difensivo che non funziona, ma anche secondo me frutto di giocatori che sembrano non avere l'input da come difendere. E lo abbiamo visto benissimo, tu citavi prima l'episodio di Baschirotto, io cito l'ultimo, no? Quello che abbiamo visto a Parma, una situazione dove comunque la difesa schierata, Valeri prende il tempo, la mette in mezzo e c'è Pellegrino che non mi sembra che faccia un grande sacco di testa, eppure giganteggia in maniera importante su un difensore come Lloyd Kelly, che era stato preso in inverno per aggiungere centimetri, no? Sia lui che Renato Vega, ad una difesa che sembrava, da quando orfana di Bremer, orfana di quella leadership, benissimo, è stata inefficace, perché comunque Kelly ha dimostrato di perdere purtroppo il confronto con Pellegrino.
Eh sì, è vero che Pellegrino arrivava in corsa col terzo tempo, tutto quello che vuoi, però lì è il difensore centrale che deve essere lui, no? A marcare l'unico attaccante, esatto, tra l'altro del Parma di quel momento, perché poi Bernabé era anche uscito dopo pochi minuti per infortunio. Ecco, questa è un'ulteriore aggravante, no? Se vogliamo, Mirko, nel senso che il Parma dopo pochissimi minuti ha perso due dei protagonisti, no? Perché ha dovuto fare due cambi praticamente immediati, uno l'ha dovuto fare anche nell'intervallo. Insomma, una situazione davvero difficile da spiegare in qualche modo a chi ha visto la partita.
Ma guarda, utilizzo un'iperbole, un paradosso piuttosto frequente fra i tifosi della Juventus, che ho letto anche sui vari social, no? Dopo la partita. Però quella che si giocava alla Champions mi sembrava il Parma, non la Juve.
Bravo, esatto. Champions che per loro si chiamava salvezza, ma che comunque di fatto effettivamente sembravano giocare, andavano molto, molto di più, come si dice in questi casi, no?
Sì, al di là del fatto che quando una squadra gioca per la salvezza, o comunque giocano per un obiettivo, getta sempre il cuore oltre l'ostacolo. Poi Tardini storicamente è sempre stato un campo ostico per la Juventus, no? C'è un fatto dell'ultima, della penultima vittoria, no? Della partita giocata, intendo, per 4-0 quando ancora c'era Cristiano Ronaldo. Però la Juventus sembrava quasi in clima vacanziero, sembrava una squadra... Ecco, l'atteggiamento che più o meno ha avuto le Women ieri, no?
Se
avete seguito le Women, la Juventus il primo tempo non lo gioca, però la Juventus aveva appena vinto il titolo,
aveva
fatto il cambio modulo, aveva messo tante giocatrici che non erano titolari. Quindi
hanno ancora una finale da giocarsi, no? Quindi ci sta che in questo momento col titolo in tasca si stiano concentrando su quella partita là.
Esatto, ma infatti non avete letto critiche, perché effettivamente perdi 3-1 a Firenze, va bene, ci può anche stare, no? Tanto alla fine, almeno in campionato, l'obiettivo l'ho ottenuto. La Juventus maschile no, la Juventus maschile doveva entrare in campo a Parma e mangiarsi l'avversario. In realtà in 95 minuti e passa la Juventus ha fatto 2 tiri in porta con un XG veramente molto basso. Ecco, sembrano quasi non capire. A me piace la lucidità di Tudor, mi piace anche il contatto che ha diretto sia nei confronti di noi giornalisti ma anche nei confronti dei tifosi, però quello che ha evidenziato è un qualcosa che si vede da inizio anno. C'è una squadra che va altalenante a montagne russe, che sembra quasi non vivere, non accorgersi del pericolo imminente. Io sono convinto e sicuro che a Bologna e a Roma farà 2 grandi partite, ma sono altrettanto sicuro che già contro il Monza sarà una partita difficile, perché non mi sembra avere la coscienza di affrontare ogni avversario come se fosse l'ultimo.
Bravo, cioè, questo è un po' quello che ha dato la sensazione alla Juve quest'anno, no? Che ha la mentalità un po' della squadra di mezza classifica, che si esalta con la squadra forte e poi lascia da un po' per scontato la partita, quella che sulla carta è facile, e poi va a finire come domenica.
Ma te la dico tutta, perché se parli con gli ex giocatori che hanno vinto, no, nella Juventus, e quindi hanno vissuto gli spogliatoi vincenti, quando vai a chiedere qual è il segreto della Juventus, non è che ti dicano chissà che cosa, ti dicono che loro, che affrontavano il Monza, affrontavano l'Inter, l'affrontavano con la stessa testa. Ecco, la Juventus di quest'anno no, non mi meraviglia che nei big match la Juventus, c'è un fatto di Napoli dove nel secondo tempo ha staccato sia psicologicamente che fisicamente, abbia comunque fatto delle buone partite e poi abbia giocato contro degli avversari sulla carta molto più alla portata, e in realtà non sia riuscito, perché non me ne voglia l'Atalanta, però quello con l'Atalanta a me non mi è sembrato da parte della Juventus vivere come un big match. Al contrario invece di quello che era successo con l'Inter, con la Roma, col Napoli, quindi
o col Milan, insomma, anche se il Milan quest'anno no, certo, più perché in questo momento probabilmente nella testa dei giocatori fa più il nome dell'avversario che non la posizione in classifica, no? Per cui senti più big match chiaramente uno Juve-Milan, anche se il Milan è molto indietro rispetto a una Juve-Atalanta, con l'Atalanta in questo momento terza in classifica. Senti, tu hai inevitabilmente citato, no, l'acquisto di Lloyd Kelly, che insomma fa un po' il paio a gennaio con un altro acquisto al momento assolutamente disastroso, che è quello di Alberto Costa, meno per le prestazioni nel caso di Costa, ma quanto più che altro proprio per le presenze, non l'abbiamo praticamente mai visto. Anche con Tudor ha fatto i primissimi minuti nella parte finale della partita di mercoledì. Sono due acquisti, tra l'altro, su cui la Juve ha investito anche abbastanza soldi, no? Perché sono gli unici due acquisti veri di gennaio, uno già fatto, che è quello di Costa, e l'altro obbligato, che è quello di Lloyd Kelly. Però come si gestiscono questi due acquisti, Mirko? Perché non sarà facilissimo, cioè, confermarli in rosa con questo tipo di prestazioni, questo tipo di minutaggio, mi viene molto difficile da pensare.
Ma guarda, su Alberto Costa ci ho lavorato in settimana, so che comunque la volontà della Juventus è di non perdere il controllo del cartellino. E quindi sappiamo che oggi Alberto Costa non è titolare, è un giocatore che si può giocare le sue chance di partita dal 70esimo in poi, e quindi io credo che poi alla fine dell'anno un contatto con gli agenti ci sarà per capire anche se eventualmente Tudor o chi sarà il successore di Tudor lo possa considerare un giocatore importante per il proprio progetto. In questo momento non mi pare, e quindi al di là dell'interesse che non manca, perché ci sono veramente tanti club anche italiani sul giocatore, secondo me quello che può essere oggi una via più facile, una via più semplice per da concretizzare è un prestito in una squadra magari con idee anche differenti, no? Che comunque possa garantirgli una certa continuità per poi ritrovare l'anno successivo un giocatore importante. Alberto Costa è legato a Kelly perché è stata forte la volontà della dirigenza a gennaio di prendere entrambi.
Sì.
E Kelly sapevamo comunque che era un pallino di giuntoli già dai tempi di Napoli, è stato comunque non la primissima scelta in difesa, questo va detto, Io posso pensare anche che Lloyd Kelly sia un lasciapassare per Sandro Tonali, perché comunque serviva anche non soltanto soddisfare quella che era la necessità in difesa a gennaio, ma anche comunque imbastire, cercare già di piantare, no? Il seme di una diretta conoscenza con la dirigenza del Newcastle. E mi fa pensare a questo, perché onestamente Lloyd Kelly è indifendibile, è un giocatore su cui già la tifoseria non aveva grosse aspettative a gennaio, un giocatore che è sempre stato secondo me discreto anche quando giocava a Bournemouth con Eddie Howe, tant'è che infatti lo stesso allenatore del Newcastle accetta di lasciarlo partire. Già qui dovevamo capire, poi è un giocatore che ha sempre giocato nella difesa 4, adesso sta cercando di dare il meglio di sé a 3, diciamo che in un'altra Juventus, in un'altra situazione, Lloyd Kelly sarebbe stato un buon panchinaro.
Sì,
forse,
sì, sì. Ma probabilmente con Gatti disponibile lo sarebbe anche in questo momento, no? Cioè, dei tre che stanno giocando adesso, il primo ad andare in panchina dovrebbe essere lui, e poi bisognerebbe capire anche Veiga, perché anche lui è un prestito, anche lì ci sono tante finestre aperte. La questione della difesa 3, secondo me, è un'ulteriore penalizzazione proprio per Alberto Costa, che dicevi tu, no? Perché lui di fatto è un terzino, con la difesa 3 lui si ritrova ulteriormente privato di spazio, se non utilizzato come quinto di centrocampo, eventualmente a tutta fascia. Senti, invece stamattina è uscito un nome nuovo per l'attacco, no? Noi dicevamo prima del fatto che Vlahovic comunque oggettivamente è inaccettabile, detto proprio con la pancia del tifoso, vederlo giocare e vedergli sfoderare certe prestazioni. Si continua a parlare di Osimhen, si continua a parlare di Retegui, si continua a parlare anche di Lookman, anche se in un ruolo diverso. Stamattina si parla invece di Liam Delap, un giocatore dell'Ipswich Town, giovanissimo, 22 anni circa, del 2003, che però costa tra i 35 e i 40 milioni. Allora, vale la pena? Perché poi la domanda è sempre quella: vai a prendere un giocatore da 35 e 40 milioni che arriva da un campionato molto diverso, che non ha ancora mai giocato in una big, sono le solite scommesse, tra virgolette, mi sembra un po' cara come scommessa, però.
Guarda, non è un nome nuovo, perché sinceramente la Juventus segue lui, ma ha seguito anche altri attaccanti, è andata a vederlo in diverse partite, l'ho osservato soprattutto nei mesi invernali, no? Autunnali, invernali, tra ottobre e novembre, quindi è un nome che piace, di un ragazzo che sta facendo molto bene quest'anno in una squadra che sta lottando per non retrocedere come l'Ipswich, ha fatto anche qualche gollettino, lui scuola City, il City l'ha lasciato partire, lo ha venduto, è un buon attaccante, la cui valutazione per oggi mi sembra un po' eccessiva.
Esatto.
La Juventus non ha bisogno di un attaccante da affiancarne un altro, perché c'è un altro aspetto da mettere in evidenza: la Juventus si ritroverà senza parco attaccanti in estate, con ormai i rapporti con Dusan Vlahovic che sono quelli che sono, sempre più lontano da Torino, e chiaramente la Juventus aspetta un'offerta per lui, con il fatto che Kolo Muani avranno sì un passaggio col Paris Saint Germain a fine stagione confermato, ma non sappiamo se nella volontà della dirigenza c'è ancora di spendere quei 50-60 milioni che chiede il PSG, con Milik ormai fuori dei giochi dappertutto. Io direi che tu hai bisogno di due attaccanti forti, di cui uno molto, molto propenso a far gol, cosa che è mancata negli ultimi anni della Juventus, cioè un attaccante da 20-30 gol l'anno, quello intendo, e un altro secondo me potrebbe essere un profilo diverso. Se tu decidi di affidare tutto il peso d'attacco a Liam Delap, nonostante anche tanti talent scout me ne abbiano parlato bene, è un rischio che oggi la Juve non può correre.
No, certo, cioè una squadra che non per una squadra che ambisce a certi tipi di obiettivi, esatto, sia in campionato che nelle coppe, no? Perché poi ovviamente chiaramente la speranza è di arrivarci a giocarle quelle coppe. Senti, ti leggo l'ultimo messaggio che è arrivato, poi andiamo a recuperare anche quelli che sono stati mandati prima e li recuperiamo tutti, ma questo mi sembra interessante perché Michele da Roma ci manda un messaggio che di fatto ribadisce un concetto importante che aveva già espresso quello che per me è ancora Capitan Del Piero un paio di mesi fa. Dice: ho un amico tifoso di Monza, sono sicurissimi che vengono a Torino per vincere, perché la Juve di quest'anno non mette più paura. Poi ci chiede noi cosa ne pensiamo, e chiudo con un Forza Juve, che diciamo sempre Michele, ci mancherebbe, però effettivamente Del Piero aveva detto una cosa molto simile, no? Cioè la Juve prima vinceva le partite, prima ancora praticamente di scendere in campo, adesso quasi tutti, con il discorso anche che facevamo prima delle piccole, non le piccole, quello che vuoi, sanno che se la possono almeno giocare.
Beh, chiaramente sì, diciamo che i tifosi del Monza, vedendo anche poi come abbiano reagito la loro squadra, fanno bene a venirci a credere, ma perché è la Juventus di oggi che lascia spiragli fin troppo aperti per qualsiasi tipo di avversario. Ecco, se c'è una cosa che la Juventus dovrebbe guardare è all'atteggiamento del Monza, che io cito spesso, perché il Monza, nonostante ormai abbia un piede e mezzo in Serie sì. B, ma lo sanno benissimo la stessa società e la stessa tifoseria, sta comunque cercando di onorare il campionato. Il Monza contro Inter e Napoli, cito le prime due della classe, ha fatto due partitoni a San Siro sì. E all'U-Power Stadium la settimana scorsa. Ecco perché prima ti dicevo, la Juventus di quest'anno contro le piccole squadre, contro quelle che comunque sono ben disposte tatticamente, fa una fatica veramente bestiale, e non c'entra l'allenatore, non, perché abbiamo visto lo stesso piano tattico della Juventus di Parma, dove tanto fumo e niente arrosto, era il piano tattico di Motta, sì, no? Gli si sì. veniva imputato a Motta, manca un piano B, manca un piano C. La settimana scorsa, scusatemi, due giorni fa, ma sì. facciamo finta che sia la settimana certo. scorsa, a Parma abbiamo visto la stessa cosa. Comunque Chivu ha chiuso tutti gli spazi e la Juventus non è mai riuscita a, se non nell'occasione di Colomani, no, quando sbaglia inizio secondo tempo che la passa invece di tirare, ma sì. abbiamo mai vista sfondare. Quindi fanno bene, ed è un contraltare di una squadra che a oggi non si può definire una big, lo è per tradizione, lo è per blasone, ma oggi non è una big del calcio italiano la Juventus, sì. è una squadra che sta cercando di ritrovare la sua identità, ha sbagliato investimenti in estate e chiaramente adesso deve cercare di ritrovare non soltanto un'identità, ma di ritrovare anche quel palmarès vincente che sembra aver abbandonato. Ecco perché squadre come il Monza, ma anche come altre, possono avere giustamente e lecitamente dal loro punto di vista il diritto di venire a Torino a fare partita.
Certo, tra l'altro quella cosa che dicevi tu dell'affrontare tutte le squadre allo stesso modo è stata una delle cose che ha detto lo stesso Tudor nella primissima conferenza stampa di presentazione, no? Che a prescindere che tu il sabato affronti il Real Madrid o il Monza di turno, con tutto il rispetto, ma che comunque è l'ultima della classifica, devi approcciare la partita nello stesso modo. Ti chiedo un'ultima cosa, Mirko, poi ti saluto, perché ci scrive su Twitch Legno di Lover, visto che tu parlavi appunto anche della questione del fatto che la Juve è stata molto molto poco pericolosa, lo dicevamo anche noi poco fa, che ci chiede su Leoni ci sono novità, perché questo ragazzo sta piacendo tanto non solo la Juve, è un giocatore di cui insomma su cui si stanno accendendo un po' di riflettori. C'è davvero un interesse della Juve su Leoni?
Guarda, l'interesse c'è e nasce un po' da lontano, nel senso che la Juventus era una di quelle formazioni che già in estate si era informata al pari di altre top club. Poi il giocatore è stato riscattato dalla Sampdoria e successivamente venduto al Parma. Mm-hmm. Però al momento, anche così, diciamo raccogliendo feedback concreti, non ne ho. Nel senso che sì, lo hanno osservato, è un giocatore che comunque rimane nell'ambito dell'interesse bianconero, però non mi risulta abbiano affondato concretamente né col Parma né tantomeno con gli agenti. È un giocatore però di sicuro avvenire, perché molti mettono, secondo me, sbagliando il risalto e sminuendo il talento del ragazzo, perché non ha fatto fare una bella figura a Dujan Vlahovic, però è un giocatore che, se l'avete visto anche in opera, non soltanto contro la Juventus ma anche contro altri club, ha veramente le stimmate di un giocatore di grande personalità, e quindi classe 2006, non ha ancora 19 anni compiuti, è un giocatore di sicuro avvenire. Quello che sta di fatto, secondo me, è che in questo momento la Juventus non ha bisogno di un giocatore dal sicuro avvenire, come dicevo, di prospettiva come Leoni, certo, ma in difesa ha bisogno di un altro di personalità da affiancare a Clayton Tanner.
No, non sogni, ma solide realtà, per citare uno spot pubblicitario. Mirko, ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata, come sempre, e ti auguro ovviamente un buon lavoro, un buon weekend, in attesa chiaramente di sapere cosa succederà domani all'Allianz Stadium.
Grazie a voi, un saluto, a presto.
Ciao Mirko,
Mirko
ciao.
Di Natale, esclusivista per tutto Juve, è stato con noi. Nel frattempo, praticamente contemporaneamente al nostro saluto Mirko, il Chelsea è passato in vantaggio contro l'Everton, si sta giocando anche la Premier League, ed è una partita di nuovo importante. Sapete che a me piace dare un occhio anche a quello che succede oltre manica, perché il Chelsea è una di quelle squadre che sta anche lì contendendo il quinto posto, di fatto, perché la Premier League è l'unica, insieme ormai alla Spagna, l'unica non è vero, insieme alla Spagna ormai hanno la certezza esatto. di avere il quinto posto in Champions, e insomma il Chelsea in questo momento, con questa vittoria che sta maturando in questo momento, sale a 60 punti al quarto, quinto posto, insomma pari merito con Nottingham Forest, e scalerebbe fuori il Newcastle. Il Manchester City deve chiaramente ancora giocare la sua partita, però no, non è vero, perché questa è la 34esima per il Chelsea, quindi sarebbero pari partite. Insomma, il City è riuscito in qualche modo a rientrare nella bagarre, c'è ancora anche l'Aston Villa, settimo a 57 punti, quindi insomma è una situazione molto simile a quella del campionato sì. italiano, pur con una squadra che può andare in Champions in più, ma la bagarre è comunque fra, direi, City, Nottingham, Newcastle, Chelsea e Aston Villa, quindi sono comunque 5 squadre anche qui per un posto.
Tutta la Juve Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
14 e 4 minuti, torniamo in diretta fino alle 15 con tutte le ove che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli, Jessica Loverso in studio, Manuel Moroni in regia e Junior che ci sta anche dando una mano, così citiamo anche lui visto che è di là con Manuel. Ti leggo un messaggio, Jessica, che c'è scritto sempre Legno di Lover su Twitch, perché dice più o meno quello che ci stavamo dicendo noi prima di entrare in onda. Okay. I giocatori che salvi questa stagione sono pochissimi, 4-5, esatto. E li abbiamo contati anche noi, sono veramente 4-5, esatto. Forse 6 se sei appassionato di qualcuno come sottoscritto. L'anno prossimo dovrai puntare per forza di cose su alcuni flop di quest'anno, quindi la scelta più importante da non sbagliare è l'allenatore, che dovrà rivitalizzare tutti, soprattutto i flop di quest'anno. E poi chiude con l'hashtag Antonio Conte, giusto per farci capire a chi esatto. Si riferiva. E poi Joshua ci dice: ciao Dario, nelle ultime partite Tudor ci ha fatto tornare ad avere un alto possesso palla. Non sarà per questo che abbiamo preso 3 gol in 3 partite e le cose sono peggiorate? Gratitudine e affetto a non finire per Igor, ma ha studiato come si deve i problemi e i limiti di questa Juve, quindi un po' polemico nei confronti del nostro mister.
Perché? Per quale tipo di motivo essere polemici con il mister? Cioè, lui è arrivato non per fare i miracoli, Cioè, la squadra quella è, la mentalità quella è, e io l'ho sempre detto che tolto Motta non togli tutti i problemi, certo. E infatti si sono visti col Parma.
Allora, mettiamola così, adesso tu ne hai fatte 4, di cui 3 buone, esatto. e una cattiva, diciamo
sì,
così.
Sì, diciamo così.
Vediamo se adesso le prossime rimangono quelle buone, quindi quella cattiva è rimasta, speriamo, un unicum, o se invece si prende
speriamo,
diciamo,
ma io ho molta
trend.
Paura io ho molta paura, sinceramente, anche perché abbiamo Bologna fuori
Lazio,
casa,
sì.
E Lazio fuori casa, cioè in trasferta però, da loro, quindi...
Però paradossalmente per quello che dicevamo prima con Mirko, potrebbero spaventare meno quelle che quella contro il Monza.
Ah, effettivamente, vado a vedere Juve Udinese allo stadium, non lo so.
vabbè, speriamo. Poi io lo dicevo anche prima con Jessica, che di non doverci andare a giocare la qualificazione all'ultima giornata a Venezia, perché insomma, con il Venezia che a quel punto sarebbe probabilmente o salvo o retrocesso,
esatto.
Magari con niente da perdere.
Esatto.
E invece con la Juve, con insomma col braccino, come abbiamo visto purtroppo essere in queste settimane. Massimiliano da Roma: purtroppo abbiamo giocatori mediocri e con il Parma è stata la ciliegina sulla torta, ma come si fa a giocare con gente come Kelly, Vlahovic che ormai è demotivato da mesi, la faccia di Vlahovic in campo l'altro giorno ragazzi era imbarazzante, e tanti altri, questo l'ho aggiunto io, non c'è nel messaggio di Massimiliano, e tanti altri che hanno atteggiamenti veramente irritanti e che non mettono cuore e impegno. Vedere in rosa Nico Gonzalez e aver dato via su lei non sapete quanto mi rode, e a questo punto non sarebbe meglio schierare da qui alla fine del campionato Azic? Peggio di così non si può andare, sempre forza Juve. Lascio la parola a Jessica fra un secondo. Guarda, ecco, il mio famoso pallino di prima è proprio Nico Gonzalez, Massimiliano, perché secondo me è un giocatore forte, che con Tudor stava facendo malissimo, che con Motta stava facendo malissimo, con Tudor nelle 3 gare, ma non solo lui ha giocato male quest'ultima, nelle prime 3 gare mi stava di nuovo ripiacendo. Solé, io ti dico la verità, non è proprio uno dei rimpianti più grandi che ho. Mi è spiaciuto averlo venduto, soprattutto per una cifra che secondo me è stata bassa rispetto alla reale valutazione. Su Azic invece sono d'accordo, nel senso che considerando anche tutto quello che si dice del ragazzo e quello che sta facendo anche quest'anno nel Next Gen, rifacciamo i complimenti al Next Gen di Brambilla, che Brambilla ha preso da ultima in classifica, esatto. Ed è riuscito a portare ai playoff, quindi si giocherà insomma ancora qualche partita in più, sperando, non dico di arrivare in Serie B perché non è l'obiettivo di quest'anno, ma di mettere più partite e più esperienza nelle gambe coi ragazzi. Io Azic una puntatina in prima squadra gliela farei fare.
Sì, anch'io. E concordo con Sule, io concordo con il nostro ascoltatore, con Sule. Sule è uno dei grandi rimpianti, cioè quando l'abbiamo venduto ci sono rimasta male, perché quello che sta facendo alla Roma poteva servirci adesso alla Juve, insomma, quindi Sule capisco. Wisen, un altro.
Se devo dirti, molto più lui, visto anche chi abbiamo preso quest'anno al suo posto, molto più lui,
esatto.
di Solè, se devo dirti la verità.
Nicolussi Caviglia.
Nicolussi
anche.
Anche lì io più che Nicolussi ti direi Miretti, perché Nicolussi è un giocatore che a me piace, ma non so quanto avrebbe potuto essere utile nella Juve di quest'anno. Miretti invece lo vedevo
però
un pochino
Miretti
di più.
Però Miretti comunque è prestito.
Miretti torna.
Miretti torna.
Ma in realtà ho scoperto che c'è una possibilità che torni anche Fagioli. paradossalmente, perché l'obbligo di riscatto della Fiorentina scatta solo se la Fiorentina arriva in Europa. Non ho capito quale Europa. Poi, vista la classifica, direi che la Fiorentina in Europa ci arriverà, anche se fosse solo la Conference, anche perché hanno la possibilità, vincendo la Conference, di guadagnarsi matematicamente il posto del prossimo anno in Europa League. Quindi, se la Fiorentina va in Europa, sicuramente Fagioli viene riscattato. C'è questa piccola barlume di possibilità che invece Fagioli non rimanga a Firenze. Ci sono ancora molti altri messaggi. Siamo in debito però con il collegamento di Stefano Romagnoli, che avremmo dovuto sentire nella prima mezz'ora. Lo recuperiamo adesso. Ciao Stefano, ben ritrovato. Footstats, come sempre, i numeri della partita di domani, questo Juve-Monza che va in scena all'Allianz Stadium.
Ciao, buon pomeriggio a tutti gli amici all'ascolto. Diciamo, arrivo per il caffè.
Esatto, bravo. L'ora è quella giusta. Chi sta bevendo il caffè e ci sta ascoltando sente anche un po'... Diamo i numeri, come si dice in questi casi. Bilancio degli Juventus Monza fin qui in Serie A, Stefano.
Guarda, questo è abbastanza semplice, sì. Perché in Serie A a Torino ci sono stati 2 scontri diretti in totale, quindi Torino più Monza siamo a 5. Tra l'altro il bilancio allo Stadium è praticamente in parità assoluta, perché c'è una vittoria a testa, 2 gol fatti, 2 gol subiti. La prima volta si impose e fu una sorta di evento clamoroso il Monza per 2-0, sì. L'anno scorso si è imposta la Juventus per 2-0. I complessivi, abbiamo detto, sono 5. La Juventus viene da 3 vittorie, dall'altro tutte e 3 consecutivamente, perché il primo anno il Monza conquistò il primo storico successo in Serie A contro la Juventus, e tra l'altro era appena arrivato Palladino ad allenare quella squadra. Al ritorno allo stadio c'è un altro storico successo, poi la Juventus ha piazzato 3 vittorie di fila. Ed è riuscita a passare in vantaggio anche in fatto di gol, perché i bianconeri comandano sui biancorossi per 6-5. Mm-hmm. Quindi, diciamo, è ancora un po' tutto in divenire, però la storia, le 3 più recenti strizzano l'occhio alla vecchia signora.
Quello 0-2, lo ricordo bene, era la partita immediatamente dopo la penalizzazione, se non ricordo male, del secondo anno di Allegri. Quindi una partita che già si sapeva che poteva creare problemi, perché insomma psicologicamente la Juve non era scesa in campo accentrata, mettiamolo così. Primo e ultimo Juventus Monza, ovviamente si fa in fretta anche qui a dirgli, Stefano.
Sì, dicevamo prima 0-2, tra l'altro fece gol un ex, perché allora il vantaggio lo siglò Ciurri al 18esimo, però poi Mota Carvalho, che ha, parlavi prima della Juventus Next Gen, all'epoca se non ricordo male si chiamava Juventus Under 23, basta,
Under 23, non... sì, Under 23 era. Sì.
C'era Mota Carvalho, che tra l'altro passò proprio da quella squadra al Monza, raddoppiò al 39esimo del primo tempo, l'anno scorso 2-0, Chiesa al 26esimo e Alex Sandro al 28esimo. Quindi la cosa particolare da segnalare è che il punteggio del primo tempo poi è quello al triplice fischio finale, 0-2 il primo anno, al 45esimo e al 90esimo, 2-0 l'anno scorso al 45esimo e al 90esimo.
Sì, tra l'altro l'ultima direi dell'anno scorso, perché 38esima era l'ultima dell'anno scorso, hanno segnato 2 giocatori che quest'anno non ci sono più, nessuno dei 2, Chiesa e Alessandro. E vabbè, insomma, speriamo che ci sia qualcun altro che possa fare gol al loro posto. Immagino che non ci siano precedenti, viste i pochi precedenti, anzi li abbiamo già detti, uno era alla 20esima, uno alla 38esima, quindi la 34esima non ha precedenti. Forse anche nel mese di aprile non ci sono precedenti,
no, nemmeno nel mese d'aprile. Però abbiamo trovato un però. Allora, ci siamo messi a vedere un attimo quando sono cadute i 2 precedenti Juventus Monza di Serie A. Ci siamo accorti sempre nell'ultima decade di un mese, perché la prima volta fu il 29 gennaio. L'anno scorso il 25 maggio, domani sarà il 27 aprile, quindi comunque è un
a fine
match,
mese,
per
diciamo
così dire, chiude il mese.
Esatto, il match dello stipendio, chiamiamolo così, quello che
se non si è dipendenti pubblici, perché se no arriva, se non ricordo male, tra il 21 e il 23.
Esatto, quindi già della spesa dello stipendio, mettiamola così. Senti, perché segnare e dirsi addio?
Perché lo dicevi tu prima, l'anno scorso fecero gol 2 giocatori e poi in giro. Vabbè, Alessandro lo sapevamo, tanto che allo stadio fu anche una festa per l'esterno brasiliano. E Chiesa ha fatto gol e poi niente, calciomercato estivo l'ha mandato a Liverpool, l'ha portato a Liverpool e tra virgolette, noi iniziamo a avere qualche rimpianto. Adesso ti sentivo il discorso del riscatto di fagioli, non me ne vogliono i miei familiari che poi non mi ospiteranno più, però a questo punto devo iniziare a fare un po' di iatture.
Alla Fiorentina.
Cioè, io guarda, lo scorso fine settimana ho visto un assist di Rovellan
Sì.
verticale al bacio per il gol del 2-0 della Lazio a Genova. Fagioli che comunque, anche se gioca tra virgolette male la sufficienza da fantacalcista allenatore, la
La porta sempre a
sufficienza la
casa.
prende e comunque il suo lo fa sempre.
Sentimi, guarda, mi fa molto ridere Paolo Fab su Twitch che ci dice: ah, bei tempi quelli di Chiesa e Alessandro. E poi tra parentesi dice: Uddio, che ho detto? Perché insomma, Alessandro, eravamo proprio arrivati tutti a una specie di basta, no?
Sì, è
Non se ne
vero.
poteva
Sì,
veramente, se ne
è vero, è vero.
poteva veramente più. Senti, fattore Nico Gonzalez, in che senso? Io spero, sai che tutti sanno ormai che è un mio pallino, ma chissà. Stefano, ci sei? Si è frizzato Stefano Romagnoli. Eccolo, è caduta la linea. Adesso cerchiamo di recuperare la linea con Stefano Romagnoli. Allora, leggiamo ancora qualche messaggio. Rimango su Twitch, poi dopo ci teniamo lo spazio per qualcosa sulla nostra messaggistica. Joshua che dice: ma allora perché Tudor continua con il 3-4-2-1, ma col centrocampo 2 che forse non è il modulo giusto? Comunque, ho detto gratitudine in effetto per Tudor, spero che rimanga. Sì, beh, ma comunque adesso ha fatto anche 4 partite, ragazzi. C'è un conto è fare 40
Esatto.
partite sempre con lo stesso modulo, un conto è farne 4, dove hai visto che tra l'altro nelle prime 3 ha funzionato, no? Perché poi il problema è quello, cioè
Infatti,
Motta si ostinava con un modulo che
non
in
funziona.
30 partite non funzionava. Lui ne ha fatte 4, di cui le prime 3 funzionava, e allora ci sta
Allora,
che continui con
sì.
quello, no? Torniamo da Stefano però, perché è ritornato. Dicevamo, Stefano, cos'è il fattore Nico Gonzalez? Cosa potrebbe essere questo fattore Nico Gonzalez? E niente, non ce la facciamo. Si è rifrizzato. Abbiamo riperso Stefano Romagnoli. Cioè Manuel.
L'esterno argentino.
Ah, adesso riparte. No, l'abbiamo sentito solo al pelo. Ci
Mi
riproviamo.
sentite?
Ti sentiamo, ma
Ti sentiamo.
no, adesso è andato giù. Alex Bianconero ci dice: buongiorno ragazzi, solo Conte può riaccendere l'entusiasmo perduto. Il legno di Lovere dice: anche senza l'Europa hanno il diritto di poter esercitare il riscatto. Le intenzioni sono quelle. Sì, chiaro che le intenzioni sono quelle, però l'obbligo scatta solo in caso di Europa. Quindi, se non andasse in Europa, ci potrebbe essere insomma una richiacchierata. Detto che, per come adesso la mia era un discorso proprio dal punto di vista dell'affetto nei confronti del giocatore, ma mi sembra che non ci siano comunque le condizioni. Eventualmente anche
Sì, infatti
per far tornare
potrebbero.
Fagioli in bianconero. Andiamo a leggere allora qualche messaggio dalla vostra messaggistica. Daniel da Tenerife, ciao Daniel, che in realtà è ancora a Mantova. L'altra settimana lo abbiamo avuto qui in studio, è stato un grande piacere, ci siamo divertiti tanto. Un grazie enorme ancora a tutti voi per quello che siete rappresentate. Grazie a te, Daniel, per tutti questi complimenti. La mia paura, tornando a parlare di Juve, è che sia svanito l'effetto nuovo allenatore. Spero di sbagliarmi. Mi piacerebbe se arrivasse fino a fine stagione senza dichiarazioni, non servono. E poi ci manda un abbraccio. Ecco, anche questa cosa delle dichiarazioni, no? È un po' ha fatto un po' specie che dopo la sconfitta col Parma, per fortuna forse, nessuno si è espresso, nessuno ha scritto niente sui social, sono stati zitti.
Esatto.
Io mi auguro che ci sia una testa bassa e pedalare, no?
Assolutamente
Come
sì.
si diceva una volta. Ce l'abbiamo Stefano Romagnoli, ce l'abbiamo al telefono, così almeno non dovremmo avere problemi di linea. E siamo sempre su Nico Gonzalez, Stefano, non abbiamo ancora sentito le tue considerazioni su Nico.
Allora, più che il fattore Nico Gonzalez, a questo punto aggiungiamo la maledizione del fattore Nico Gonzalez, funziona e praticamente si scollega l'ospite di Radio Bianco. No, a parte tutti gli scherzi. Allora, praticamente l'esterna argentina ha giocato 2 volte contro il Monza in Serie A, tra l'altro entrambe con la maglia della Fiorentina. Il bilancio è abbastanza semplice da fare, 2 vittorie, entrambe per 2-1. In entrambe le partite Nico Gonzalez ha comunque marcato, quindi se non è un talismano poco ci manca. Vedo dai Campetti che domani dovrebbe affiancare Yıldız alle
Sì.
spalle di Kolo Muani.
Sì.
E quindi
Che
se è
dovrebbe
vero
essere,
detto
tra
non c'è
l'altro,
due senza tre, noi glielo auguriamo.
speriamo che sia così, anche perché insomma dovrebbe essere una delle sue posizioni, diciamo, preferite. Almeno ribadiamo, in 3 partite su 4 è sembrato così. Quella di mercoledì, e ribadisco anche qui, non è solo Nico Gonzalez che non ha funzionato, no? Direi che
Esatto.
sono state tante le
Sì.
cose.
Sì.
E poi c'è un'ipotesi suggestiva su Vlahovic. E se Vlahovic facesse 200, che cosa?
Se Vlahovic facesse 200, però la vedo molto improbabile, a meno di un miracolo in giornata, però capisco già che dovrebbe rientrare contro il Bologna, quindi diamo per scontato. Allora ci spostiamo praticamente di una settimana, perché l'attaccante della Juventus è arrivato a quota 199 presenze in Serie A con 86 gol fatti. Tra l'altro lui non ha mai segnato al Monza, l'ha sempre affrontato con la maglia della Juventus addosso, e in queste 5 partite lui comunque era sempre in campo almeno per uno spezzone, non aveva mai trovato il gol, quindi sarebbe stato un bel modo magari di festeggiare le 200 in A e togliersi di dosso la polvere che oramai lo sta,
guarda,
diciamo,
se lo fa Bologna la prossima settimana sono contento lo stesso.
Noi va bene, l'importante è che segni. Tra l'altro faccio notare una cosa, perché in questi giorni ho letto, alla fine Vlahovic non vale il prezzo per cui è stato pagato. Se però vai a vedere parziali, sempre in campionato, Fiorentina-Juventus, ti accorgi che la media gol fatti non è poi molto, molto differente tra le due squadre. Quindi tutto sommato ti dico, la media siamo lì, varia di pochissimo, un virgola qualcosa. E quindi il giocatore in bianco-nero ha reso come ha reso a Firenze. È vero, e magari essendo sotto i riflettori
il problema è che sono molto evidenti gli errori che fa, no? Forse è quello, nel senso che vengono evidenziati probabilmente più gli errori che fa, e quando segna a quel punto diventa ha fatto solo quello che deve.
E forse anche
guarda, vai, prendete tempo che sto facendo le statistiche parziali, stiamo lavorando almeno me le do in diretta.
Sì, vai.
Volevo dire, anche chi ha dovuto sostituire, quindi anche quello, c'erano le aspettative, perché comunque dopo chi è stato preso dopo un Ronaldo e non uno a caso, quindi ci si aspettava veramente potesse fare qualcosa in più che non sta facendo.
Non so se sei già riuscito a fare, Stefano, se no ti chiedo il prossimo dato statistico.
Guarda, ci siamo. Allora, intanto ti dico quelle della Fiorentina. Sì. Praticamente tra il 18-19 e il 21-22 con la Fiorentina in Serie A ha messo assieme 98 presenze e marcato 44 gol.
Sì, uno ogni due.
Con la Juventus dal 21-22, perché se ci ricordiamo lui arrivò a metà,
a
metà stagione, proprio per, come giustamente diceva la tua valida spalla odierna, per sostituire un certo Cristiano Ronaldo. Da allora con la Juventus in Serie A ha fatto 101 presenze e 42 gol, quindi alla fine sono 3 presenze di differenza e 2 gol in più o in meno a seconda
di quelle guardie. Sì, sì, certo. Diciamo che la percentuale di gol è più o meno quella, sotto lo 0,5 il rapporto partite giocate gol segnato.
Alla fine, cioè, lo possiamo criticare come dici tu, perché ad esempio anche a Parma la prima occasione, anzi l'unica che ha avuto, secondo me poteva fare meglio, era difficile fare gol, però insomma l'ha ciccato un po'.
Sì, lì secondo me, io ho proprio visto la faccia di Vlahovic mercoledì, mi sembrava che fosse uno che stava solo aspettando che finisse il campionato, ti dico la verità, non era uno che aveva voglia di aggredire quella partita, e anche in quell'occasione che tu mi dici, che ricordo bene, su un cross, se non sbaglio, di Kalulu che arriva dalla destra, lui incrocia sul primo palo, secondo me facendo un ottimo movimento d'attaccante, però poi colpisce la palla con troppa sufficienza, e anche l'espressione che aveva dopo aver sbagliato quel gol non era di uno particolarmente dispiaciuto, è uno che ha preso la palla e non lo so, io ho questa sensazione che Vlahovic davvero abbia già un pochino la testa fuori da questa squadra.
Secondo me tra un paio di settimane, scusami se ti interrompo, sentiremo Tudor dire le cose che diceva Motta e che diceva l'anno scorso e precedentemente Allegri, ovvero è un giocatore che quando tra virgolette si incarta sportivamente parlando nell'arco di una partita, poi vede grigio,
difficilmente
hai nuvoloni sulla testa,
certo.
Non riesce, la bellezza, se ci ricordiamo, ma Cristiano Ronaldo a volte sbagliava dei gol che uno diceva, però era una macchina, resettava, partiva da zero e aveva come unico scopo, da lì in poi, devo fare gol. Forse Vlahovic non riesce questo, non riesce a resettarsi a partita in corso.
Abbiamo ancora due dati da vedere, Stefano. C'è quello che riguarda Nesta, che dopo il match dell'andata, insomma, non era proprio felicissimo, mettiamola così.
No, perché dopo il match dell'andata Nesta fu esonerato. Tra l'altro Nesta fortemente voluto da Gagliani la scorsa estate, dopo il passaggio di Palladino alla Fiorentina. Nesta che veniva comunque da un anno di cadetteria. Tutto sommato, fatto onestamente, a mio parere, visto gli obiettivi prestagionali e poi quanto aveva fatto nell'arco della stagione, fu sostituito, è arrivato Bocchetti, che non ha avuto miglior fortuna del suo predecessore, e ora troviamo nuovamente Nesta in panchina, e presumo che a questo punto farà fino alla fine della stagione.
Sì, sicuramente, ormai manca.
Non avrebbe senso cambiare oramai un allenatore, vista la situazione, dispiace, del Monza, perché anche una squadra che tutto sommato ha fatto simpatia in questi anni, un po' meno nelle prime due volte,
sì, esatto.
Però tutto sommato, dai. Poi c'è Birindelli, figlio, quindi comunque abbiamo un qualche cosa di bianco-nero che un po' ci lega.
Anche a Monza, è vero. Classifiche di rendimento, Stefano?
Allora, velocissimo, clean sheet 15-3 per la Juventus nei confronti del Monza. Giocatore a rete 15-12, ancora per la Juventus. Gol dai panchinari, bianco-nero sempre in vantaggio, stavolta la forbice diminuisce perché siamo sull'8-5. Saldo rigori a favore e contro. Juventus che continua a rimanere stranamente, nonostante tutti questi vantaggi arbitrali che la storia ci racconta, a zero, perché 5 ne ha calciati e 5 ne ha subiti. Monza invece è in territorio negativo perché ne ha calciati 3 ma ne ha subiti 4, quindi meno 1. Differenza punti al 45esimo e 90esimo, e qui la differenza è davvero abissale ed è anche una chiave di lettura della stagione nord del Monza, perché la Juventus è a più 9, da 50 va a 59. Ma il Monza è a meno 12, da 27 scende a 15, quindi è una squadra che nel corso delle riprese ha perso tantissimo. Punti nel girone di ritorno, Juve 26, Monza 5, punti nel 20-25, la Juventus aumenta di 1, va a 27, il Monza invece rimane sempre a 5. Quindi è un'annata da gennaio in poi, ma anche prima, è un'annata davvero no per il Monza.
Sì, decisamente. Tra l'altro, ovviamente, insomma, i punti del 25 sono più o meno gli stessi, perché c'era solo la prima partita del 2025 che faceva ancora parte del girone d'andata, che la Juve, tanto per cambiare, in quel periodo aveva pareggiato, e quindi giusto c'è quel punticino in più. Stefano, grazie mille. Noi ci sentiamo la prossima settimana in occasione di Bologna-Juventus, quindi una delle prime due trasferte complicate. Dopo poi ci sarà quella di Roma con la Lazio. Buon lavoro, ovviamente, soprattutto per domani, perché oggi, come sappiamo, il campionato di Serie A è tutto fermo.
Grazie a voi sempre per l'ospitalità, e poi spero di vederci
la prossima settimana.
Se la tecnologia ci supporta.
Grazie,
diciamo,
mille.
Non scriveremo la cosa su Nico Gonzalez, così vedeva, si interrompeva sempre.
Esatto.
Le statistiche di Nico Gonzalez.
È colpa di Nico. Ci sentiamo sabato prossimo. Grazie Stefano.
Ciao, Stefano.
Un abbraccio, buon lavoro. Abbiamo un vocale, Manuel, mi sembra, da ascoltare, così lo riusciamo ancora a sentire prima del notiziario. Poi
sono Dario, buongiorno alla tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano.
Anch'io sono rimasto veramente deluso per la partita di mercoledì scorso. Siamo tornati veramente due passi indietro. Primo tempo la stessa prestazione che avevamo con Motta, senza grinta, senza nervo. Ma mi preme fare una considerazione sul discorso delle palle alte. Beh, quanto ai gol subiti, come dice il nostro tecnico, è anche un problema strutturale. Cioè, fino a pochi mesi fa avevamo Bremer, avevamo Gatti, avevamo anche Danilo, quindi tutti i giocatori che si facevano rispettare di testa. Era difficile segnarci con questo fondamentale. Adesso non li abbiamo più, anche il livello strutturale si è abbassato, e si è visto anche in occasione del gol del Parma, e quindi subiamo. Ma in avanti paradossalmente ci manca anche lì struttura. Avevamo Milik l'anno scorso, quanti gol abbiamo fatto con palle spizzate da Milik, me ne ricordo diversi. A Vlahovic peraltro non arrivano poche palle alte, che è l'unico che di testa ci sa, diciamo, fare un po' di più degli altri. La mia domanda è: ma era così necessario liberarsi di Kostic, di un crossatore seriale come Kostic?
Stefano, guardi, vado sull'ultima domanda. Per quanto mi riguarda, sì, nel senso che La stagione dell'anno scorso di Kostic, soprattutto nella seconda parte dell'anno, è stata brutta, anzi era molto, molto in calo, molto in declino. E poi sai, comunque tu ti sei liberato di Kostic, ma hai anche preso Nico Gonzalez e Francisco Conceição, che comunque sono due che i palloni in mezzo li mettono, e come, no? Hai comunque Cambiaso, che quando, finché ha retto nella prima parte di stagione, è uno che i cross li metterebbe, perché poi una delle cose che ci lamentavamo è proprio che arrivavamo spesso al fondo e poi invece che mettere la palla in mezzo ritornavamo indietro. Kalulu i cross li mette, guardate che anche l'altra settimana, dicevamo poco fa, no? Quell'unica azione pericolosa di Vlahovic è arrivata su un cross dalla destra di Kalulu. Non lo so, Kostic, se devo dirti, non mi sarebbe neanche venuto in mente tra i rimpianti della scorsa stagione, che poi la Juve pecchi nei cross, che ne faccia pochi, nonostante abbia i giocatori per farli, poi questo è un altro discorso.
Ad esempio con Cesao non fa cross, si tiene sta palla tra i piedi, sì. Lui potrebbe tranquillamente farli perché le capacità le ha, però niente, vuole fare con lui
vuol far gol lui, o nella migliore delle ipotesi va sul fondo e poi mette la palla tagliata indietro, no? Il cross classico lo fa molto poco, esatto. Lo fa un pochino di più Yıldız dall'altra parte, e lo fa Nico, lo fa Kalulu, cioè potenzialmente i giocatori per farli ce li abbiamo, che poi non si facciano questa è un'altra questione.
Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
14:35, scusate, sono rimasto col fuso orario dell'ora solare. 14:35, entriamo in onda con l'ultima mezz'ora di questo Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre con Jessica Lovers in studio, Dario Ghiringhelli e Manuel Moroni. Non abbiamo partite da lanciare, perché lo sapete, la Serie A appunto è ferma, lo abbiamo detto anche poco fa con Stefano Romagnoli. Facciamo però la carrellata di quello che sarà questo turno di campionato, che inizierà ovviamente domani mattina alle 12:30, tante partite in contemporanea, perché non giocando oggi si vanno chiaramente ad accumulare, quindi doppio lunch match alle 12:30, Como Genoa e Venezia Milan. Alle 15 si giocano Fiorentina Empoli e Inter Roma, altra partita che ci riguarda molto da vicino, perché insomma la Roma è risalita prepotentemente, sta lottando ormai anche lei per un posto in Champions. Alle 18 chiaramente Juve Monza, nemmeno da dirlo. Alle 20:45 forse Atalanta Lecce, perché sapete che con quello che è successo è venuto a mancare purtroppo il fisioterapista del Lecce in maniera abbastanza improvvisa, doveva giocarsi ieri sera l'unica partita che si sarebbe dovuta giocare, diciamo, prima di questo weekend, e doveva essere appunto Atalanta Lecce ieri sera, è stata rinviata a domani alle 20:45, ma il Lecce non è sicuro che il Lecce si presenti. Tra l'altro nell'Everton sta entrando una nostra vecchia conoscenza, che è Alcaraz. Sta iniziando il secondo tempo tra Chelsea ed Everton, e Alcaraz è entrato in campo in questo momento. 20:45 di domani Napoli-Torino, sfida ovviamente che ci riguarda molto poco purtroppo, perché non è quella la classifica che dobbiamo guardare. Udinese-Bologna alle 18:30, questa sì ci interessa di lunedì. E poi alle 20:45 di nuovo doppio scontro Verona-Cagliari, buona più per la salvezza che per altro, e Lazio-Parma, che invece di nuovo ci interessa parecchio, perché la bagarre per entrare in Champions è veramente alta. Ragazzi, non riesco a leggere i messaggi che state mandando su Twitch, perché sono diventati lunghissimi e quindi non riusciamo, perché se no portiamo via troppo tempo. Ringrazio Paolo Fab che ci dice complimenti, li strameritate, e Agre82, con cui sono d'accordissimo, dice Vlahovic ha avuto altri due allenatori per fare il salto di qualità e il problema è suo, dicendo poi ancora gli unici che si salvano di questa rosa sono Bremer, Kalulu, Thuram, Gatti e Yıldız, che sono più o meno quelli che dicevamo noi, esatto, prima di entrare in onda. Torniamo invece alla nostra messaggistica che abbiamo lasciato un po' indietro. Pietro D'Areggiolo, ciao Pietro, ben trovato. Attenti al Monza che viene a farci lo scherzetto, guarda, lo dicevamo prima, il Napoli ha fatto fatica a vincere domenica scorsa, e visto come sono scesi in campo i nostri mercoledì, la preoccupazione c'è, e hai ragione Pietro, lo dicevamo anche prima. Buongiorno a tutti, bentornata Jessica, sempre un piacere. Non facciamo prima mandare in campo la Next Gen domani, secondo me questa squadra ha staccato la spina, può arrivare anche Klopp, questi non si svegliano, non facciamo più paura a nessuno, questa è Terry. Insomma, forse è un po' forte il messaggio, ma se fosse vero che hanno staccato la spina in questo momento sarebbe gravissimo, no, Jessica?
Sì, assolutamente. Perché mancano ancora troppe partite, ti dico, alla fine.
Paradossalmente lo potevo capire l'anno scorso, dove a un certo punto hai perso la distanza con l'Inter, avevi quel margine che comunque ti garantiva, e quasi abbiamo rischiato pure l'anno scorso, di andare in Champions, e quindi eri in quel limbo che insomma non potevi andare nessuno giù. Quest'anno non abbiamo ancora raggiunto niente, anzi siamo a rischio di uscita, non solo dalla Champions. Ragazzi, la classifica è cortissima, è veramente cortissima, la vado a riprendere un secondo, perché veramente c'è niente per uscire da tutto, perché la Juve ha 59 punti, Lazio 59, la Roma 57, la Fiorentina è a 56. Quindi il Bologna poi è a 60. Vuol dire che in tre punti ci sono quattro squadre, compresa la Fiorentina. Che vuol dire che se tu le sbrachi male, non solo non vai in Champions, ma non vai da nessuna parte. Quindi io mi auguro che non sia come dice Terry, che la testa è già stata staccata. Io continuo a ritenere Osimhen e David tra i migliori nomi tirati in ballo, anche perché Delap non lo conosco proprio. Retegui a 50 milioni sarebbe l'ennesimo furto con scasso, questo lo diceva Jessica prima di andare in onda, della banda per Cassi, ma il problema è che prima bisogna centrare la qualificazione in Champions League, assolutamente, e non sarà una passeggiata di salute proprio soprattutto dopo la partita col Monza, con Bologna e Lazio sullo sfondo. Hai ragione Massimiliano, stavamo dicendo esattamente questo. Ragazzi, buongiorno, Marco da Imola, ciao Marco. Io sento ogni tanto parlare di non abbiamo un giocatore calciante, uno che sa battere i calci d'angolo, uno ragazzi miei così, adesso io ho 62 anni e ho giocato a pallone. Questi sono arrivati a giocare in Serie A, non sanno battere un calcio d'angolo. Guarda Marco, io sposo questa tua cosa, noi battiamo i calci, per forza non siamo pericolosi. Perché se i calci d'angolo, ragazzi qua mi spiace riprendermela con Kobmeiners, ma se Kobmeiners batte tutti i calci d'angolo che non arrivano neanche sul primo palo, concordo. Ma sai che veramente, Marco ci scrive ne ha 62, io ne ho 46, ma penso di arrivarci io in mezzo all'area se batto un calcio d'angolo. Non corrono per 90 minuti, io rimango basito molte volte da queste cose, come è fatto arrivare a giocare in Serie A, insomma molto polemico Marco, anche sulla preparazione, ma è un'altra cosa di cui abbiamo parlato spesso, no? Cioè del fatto che del fatto che si fa fatica, e poi chiude dicendo ai miei tempi non arrivavano neanche a giocare in prima categoria. Enrico da Treviso, ciao Enrico, alla Juventus non manca solo la juventinità, bensì soprattutto il carattere che soltanto l'italianità può dare, allenatore italiano e qualche calciatore italiano in più. Sui giocatori sono d'accordo, sull'allenatore, sai, per me più che un allenatore italiano serve un allenatore juventino, e credo che Tudor da questo punto di vista qua non abbia nulla da invidiare a nessuno. Serve juventinità più che italianità, secondo me. In campo magari ci può stare. Infatti anche questa grande polemica, no, del fatto che tutti gli anni si dice che si vuole ringiovanire la squadra e farla più italiana, e quegli giovani italiani che abbiamo li stiamo vendendo e stiamo comprando solo stranieri. Esatto. Questa è una situazione un po' anomala. Leggo ancora un messaggio, poi andiamo dalla nostra ultima ospite di oggi. Ho avuto modo di parlare con un tifoso juventino presente a Parma mercoledì. Mi ha assicurato che quando è uscito Vogliacco per infortunio i tifosi locali erano sull'orlo di una crisi di nervi. Certo, perché dicevamo prima di Bernabé, ma in realtà il cambio è stato insieme a Vogliacco, che era il perno della difesa. La stessa cosa che capita quando Genova manca magari De Winter. I due bambocci erano la Juve Next Gen fino all'anno scorso, poi andiamo a spasimare tale Leoni con valutazione astronomica dopo qualche partita fatta bene. Cosa ha dimostrato di più dei due citati prima? È un mistero buffo. Tanto per citare il premio Nobel Dario Fo, salute la tua ospite, buon fine settimana. Questo è Gianni da Val Lucania. Allora chiediamola alla nostra prossima ospite cosa ne pensa. Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport. Ciao Milena, ben ritrovata intanto.
Ciao a tutti.
Senti, non so se hai sentito questo messaggio che ho letto adesso di Gianni, no? Che insomma è molto polemico sul fatto che noi che l'erba del vicino è sempre più verde fondamentalmente, cioè ci piacciono sempre quelli che non abbiamo. Lui è un po' polemico su questo Leoni. In realtà Leoni non è solo la partita con la Juve che ha fatto molto bene, un po' tutto l'anno che si sta diciamo, come si dice, disimpegnando molto bene, però è anche vero che insomma la Juve ha fatto una partita indecente l'altra sera.
Sì, no, su Leoni devo essere sincera, a me è un calciatore che piace perché l'avevo seguito già anche in altre partite, quindi da questo punto di vista la partita contro la Juve secondo me fa poco testo, perché il ragazzo promette bene, l'avevo seguito anche alla Samp quando l'aveva lanciato Pirlo. Poi naturalmente è ancora molto giovane, quindi piano, perché ho letto anche dei paragoni illustri, come al solito ci vuole pazienza e calma. Poi per quanto riguarda la prova della Juve, sinceramente a me la cosa che ha lasciato più l'amaro in bocca è stato proprio l'atteggiamento, no? Con cui si è approcciata la partita. Già dopo i primi 5 minuti, non so voi, ma io personalmente ho avuto la sensazione di non poterla mai vincere quella partita lì. È come se i calciatori non avessero capito l'importanza, sì, no, della partita, anche in virtù appunto degli altri risultati, perché i risultati delle altre squadre erano stati brutti per la Juve, no, in ottica classifica.
Certo.
Quindi sinceramente mi aspettavo ben altro approccio. Invece sono venuti fuori i limiti caratteriali che già avevamo visto durante la stagione di questa squadra, no? L'immaturità dei limiti caratteriali, non capire l'importanza di certe partite,
Ma infatti, guarda, la cosa strana è che
mi ha proprio deluso. Quella, più ancora di qualsiasi aspetto tattico.
Quella partita lì te la puoi aspettare, non sarebbe andata bene lo stesso, no? Ma te la puoi aspettare se tu, giocando per ultima del turno, sai che le altre non hanno fatto granché, allora scendi in campo magari un po' scarico, no? Perché tanto sai che le altre non ti hanno superato, non sono scappate via. Ma in una gara dove le altre hanno vinto tutte, tu giocavi in contemporanea solo con la Lazio, di quelle che giocano con te, e che tra l'altro ha vinto, devi scendere con un'altra testa.
Esattamente, cioè io sono rimasta con l'amaro in bocca proprio per questo motivo, perché alla fine un po' di rilassamento puoi aspettartelo con dei risultati da parte delle altre favorevoli.
Esatto.
Ma con dei risultati che comunque spingono a dover vincere per forza, scendere in campo con quell'atteggiamento lì è stato veramente, veramente deludente, devo dire, devo essere proprio sincera. E da questo punto di vista non me l'aspettavo, proprio perché comunque con Tudor un minimo di scossa mentale si era vista nelle precedenti partite, no? A livello di approccio,
sì, 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 sì.
Invece la squadra è calata di nuovo da un punto di vista mentale, ma lo stesso Tudor poi l'ha fatto presente in conferenza stampa, del fatto che questa squadra comunque a livello mentale è molto
fragile. Senti, ti leggo un messaggio di Franco dagli Stati Uniti, che dice una cosa che io l'altro giorno dicevo chiacchierando un po' con gli amici e i colleghi. Lui dice: se stiamo qui a pensare che non ci qualifichiamo per la Champions, vuol dire che non ce la meritiamo, mi dispiace dirlo, forza Juve. Io te la giro leggermente dicendo: con questa squadra qui, con questa Juve qui che fa queste prestazioni qui, mi viene quasi da dire: cosa ci andiamo a fare in Champions?
Io sono sincera, come dico sempre, le cose si devono meritare. La Juve ha una rosa che sulla carta, ok, può essere carente per lo scudetto, ma è una rosa che sulla carta in Champions deve andarci. Ma poi c'è il campo, quindi le cose vanno meritate. È chiaro che per quello che abbiamo visto nell'arco di tutto l'anno, dispiace dirlo, ma questa squadra nemmeno lo meriterebbe di andare in Champions. Poi naturalmente siamo tifosi e quindi è chiaro che auspichiamo di qualificarsi in tempo.
Chiaro.
Parlando solo da un punto di vista oggettivo e distaccato, sinceramente non lo meriterebbe, perché alla fine io vedo giocare il Bologna e sinceramente, oltre a giocare bene, vedo proprio una squadra affamata.
Sì, sì, sì.
Corre, lotta, pressa per 90 minuti.
Guarda, l'abbiamo visto con
l'Inter. Una squadra che sta dando tutto per raggiungere l'obiettivo.
Sì, tra l'altro con una squadra che
noi non vedo.
Con una squadra, tra l'altro, che in teoria, no, secondo quello che è successo quest'estate, la Juve doveva essersi rinforzata tantissimo e il Bologna indebolito tantissimo. In realtà poi alla fine sembra il contrario.
Sì, vabbè, il Bologna dal mio punto di vista è il capolavoro di Sartori, perché alla fine con tutto il rispetto per gli allenatori eccetera, ma per me il primo tassello fondamentale per raggiungere dei risultati parte sempre dalla società, e sinceramente Sartori, dal mio punto di vista, in Italia in questo momento è realmente il numero uno. Di conseguenza mette anche gli allenatori che prende nelle migliori condizioni di poter lavorare, e di conseguenza pure i calciatori, perché alla fine è una catena. E a noi purtroppo ultimamente
si è inceppata la catena
dal mio punto di vista.
Senti, a proposito di catena, Nico ci chiede: ma secondo voi perché Weah è sparito dal campo? Perché effettivamente Tudor, appena arrivato, l'ha rimesso, gli ha di nuovo dato fiducia, e Weah ha fatto un po' così con tutti, no? Con Allegri subito sembrava titolarissimo, poi è sparito. Motta l'ho sfruttato tanto e poi è sparito. Tudor lo sfrutta subito e poi risparisce. Come mai, secondo te?
Sì. Se c'è infatti una cosa che non, un aspetto a livello tattico che, devo essere sincera, come non mi piaceva con Thiago Motta, non mi piace nemmeno con Tudor, è questa fissazione di mettere McKennie più defilato, no?
Sì.
Che non è il suo ruolo, certo. Perché alla fine McKennie è un incursore puro di centrocampo e noi da tutto l'anno lo stiamo vedendo in tutti i ruoli possibili e immaginabili, meno che
nel suo. Sì, tra l'altro
e
togliendogli
viene
quei...
fuori questo ibrido che sinceramente a me non piace e che davanti, dal mio punto di vista, ti fa perdere molto a livello qualitativo, perché ok che McKennie si sacrifica in fase di non possesso e tutto, ma alla fine comunque non è il suo ruolo quello.
Sì, anche perché poi ti penalizza. Perdi quei 4, 5, 7 gol che faceva McKennie all'anno, no? Perché se lo allontani dalla porta, esatto, chiaramente perdi tanto. E quindi tu giustamente dici, sarebbe più logico mettere
Avrebbe più
UEA.
Senso mettere, esattamente, sì, con Cambiaso appunto dall'altro lato. Sì. Però questa fissazione non capisco perché, è un po' una cosa che Tudor si sta portando da Thiago Motta e devo essere sincera, a me non piace.
Senti, ti leggo la considerazione di Maurizio, che tutto sommato è più che plausibile. La Juventus si ritrova in un limbo di prestiti e voci di mercato che minano l'identità della squadra. Difficile non notare che gran parte della responsabilità ricade sul direttore sportivo che ha orchestrato questa situazione con una certa disinvoltura. I risultati parlano da soli. Questo è Maurizio.
Quando io ho parlato bene di Sartori prima,
quindi tu dici...
volevo essere più velata. Sì, sì, sì. Però questa domanda, diciamo che mi costringe a venire più fuori.
Sì, hai fatto come Orsolini, che ha incensato Italiano dicendo che è molto meglio, quindi praticamente dicendo che Italiano è meglio di Motta, no? Fondamentalmente.
Dobbiamo essere sinceri e oggettivi. La gestione Giuntoli è stata disastrosa. Sì. È stata disastrosa anche per le risorse che gli sono state messe a disposizione, per il fatto di aver avuto completa carta bianca, quindi libero potere decisionale su tutto, allenatore, calciatori, prestiti, giovani, gestioni, acquisti. E quindi da questo punto di vista, a mio avviso, qualora la Juve non dovesse qualificarsi alla prossima Champions, credo che Giuntoli possa rischiare comunque.
Eh sì, se ne parlava già anche un po' quest'inverno. Senti, ti leggo ancora questo messaggio di Pier che dice: la statistica di Vlahovic che mostrate non ha senso. Prima con Stefano Romagnoli dicevamo che la percentuale realizzativa di Vlahovic alla Juve e alla Fiorentina praticamente è identica, no? Circa un gol ogni due partite. Lui però aggiunge: una cosa sono le prime annate a Firenze a 19-20 anni, a 20 anni, le altre dai 23 anni in poi alla Juve. I numeri vanno contestualizzati. Vlahovic ha deluso, non è cresciuto, e su questo siamo tutti d'accordo, no? Nel senso che, anzi, noi siamo qui a dire che Vlahovic, io personalmente non riesco più a vederlo in campo. Ho iniziato con una frase un po' forte, forse, cioè che questo infortunio leggero, per fortuna ci mancherebbe, di Dusan, forse toglie più problemi che crearne a Tudor in questo momento. È vero che i freddi numeri dicono di una percentuale realizzativa in linea con le sue prime stagioni, è anche vero che però alla Juve ci si aspettava che lui facesse e rendesse molto di più.
Sì, è vero che se ci limitiamo solo e soltanto ai numeri, tutto sommato Vlahovic nel complesso un po' il suo l'ha fatto, però ragazzi, il livello delle prestazioni è calato vertiginosamente, cioè di anno in anno, di mese in mese, di settimana in settimana, e di questo purtroppo non possiamo non tenerne conto. È vero che fino tipo a settembre era stato l'attaccante che aveva segnato di più nell'anno solare in, sì, Serie A. Però ragazzi, io penso che ormai, anche proprio a livello mentale, no, il suo cammino alla Juve sia finito, perché anche per quanto riguarda il discorso rinnovo, che comunque è stato stoppato e tutto, quindi queste sono comunque dinamiche che dal mio punto di vista vanno pure a influire sulle prestazioni dei calciatori. Dispiace, perché comunque io ero una di quelle molto felici ai tempi, certo, quando la Juve prese Vlahovic, perché comunque era uno degli attaccanti più giovani in rampa di lancio, quindi...
Ah sì, in quel momento era l'attaccante con la maiuscola,
esatto,
in qualche modo.
Cioè, non potevo mai e poi mai aspettarmi questo declino. Poi non è detto che magari altrove non possa riprendersi, però oggettivamente... alla Juve, dal mio punto di vista, difficilmente può rilanciarsi, se non c'è riuscito nemmeno con Tudor, che non dimentichiamoci la stima di Tudor nei confronti di Vlahovic, tutte le parole che aveva speso per lui. Dal mio punto di vista non può riuscirci più a rilanciarsi.
No, ma anche per, guarda, il problema di questa cosa, che ce l'ha scritto anche un tifoso prima, no? Del fatto che Vlahovic comunque ha avuto a disposizione tre allenatori diversi, perché ha avuto Allegri, lasciamo stare Montero che è stato un battito di ciglia, Allegri, Motta e Tudor. E sia Motta, ve lo ricordate l'anno scorso nelle interviste a fine campionato, come gli luccicavano gli occhi quando gli chiedevano che avrebbe avuto modo di allenare Vlahovic, no? Quindi tanti allenatori gli hanno anche dato fiducia, che è quella che si è sempre detto di cui Vlahovic aveva bisogno, però purtroppo il rendimento è sotto gli occhi di tutti, è veramente,
sì,
mercoledì.
Tra l'altro lo stesso Motta, che poi, cioè poi con Motta il rapporto si è chiuso male tra Vlahovic e Motta, però... Sì. Inizialmente in estate Motta era stato uno di quelli ad aver messo proprio il veto alla gestione, certo, di Vlahovic. Cioè lui su Vlahovic, Bremer e Yıldız aveva posto proprio un veto per eventuali cessioni, quindi a dimostrazione che comunque la fiducia inizialmente ce l'aveva pure da parte di Thiago Motta. Il problema è che appunto Vlahovic ha preso una parabola veramente discendente, ma in tutto, cioè in alcuni limiti che già si portava da prima non è cresciuto. Poi adesso sembra che anche nei suoi punti di forza sia peggiorato, quindi la situazione è veramente preoccupante, ma anche in ottica mercato estivo, perché comunque con un rendimento del genere non sarà nemmeno facile per la Juve cederlo, anche perché l'ingaggio è veramente alto. Sì. Il rendimento appunto è quello che è, quindi anche in Premier della serie sì, ok, abbiamo i soldi, ma non è che siamo proprio
che proprio li buttiamo,
quindi spendiamoli bene. Cioè,
quindi la sua situazione dal mio punto di vista sarà veramente veramente complicata in estate. Cioè, io mi aspetto un'altra telenovela in stile Chiesa.
Sì, 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 no, anche perché poi il problema giustamente è che c'è questo paradosso in questo momento, che non sai se tenerlo in panchina col rischio di svalutarlo o farlo giocare col rischio di svalutarlo, perché con le prestazioni, esatto, che fa,
diciamo che adesso come adesso sia se sta in panchina sia se gioca rischia di svalutarsi comunque, quindi alla fine il problema resta, l'ho detto, ci sarà una situazione, un rompicapo veramente spinoso, sì, per Giuntoli o chi per lui.
Senti, a parte
risolvere.
A parte quelli che saranno poi i giocatori che effettivamente arriveranno e che saranno poi trattati dalla Juve, è detto che Vlahovic almeno a oggi non sarà l'attaccante della Juve dell'anno prossimo, chi vorresti come attaccante della Juve l'anno prossimo? Tra i nomi che girano, Milena, o tra quelli eventualmente che tu vedi che potenzialmente è utile alla Juve?
Io penso che davanti serva già un attaccante di quello pronto, che conosca il nostro campionato, quindi non nego che mi piacerebbe vedere Osimhen alla Juve.
Io sono Jessica non è d'accordo, io sì, lo dico da quando ancora era al Napoli, se devo dirti la verità.
Non lo so.
È chiaro che però anche su Osimhen ci sono dei pro sicuramente, ma anche dei contro, perché comunque l'operazione sarebbe particolarmente onerosa,
certo,
sia come cartellino anche come ingaggio. Poi c'è l'incognita Coppa d'Africa,
vero,
perché andare a pagare un calciatore tanti soldi e perderlo poi per un mese e mezzo, due mesi, quelli che sono, diciamo che non è proprio bello per la squadra che lo paga, anche perché poi dobbiamo considerare che in genere i calciatori che poi fanno ritorno dalla Coppa d'Africa tornano quasi tutti un po' fuori forma, quindi poi hanno bisogno anche loro di qualche settimana per riassestarsi nuovamente, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei contro, però in Serie A Osimhen, dal mio punto di vista, sarebbe un attaccante di primissimo livello.
A meno di non mandarlo in Coppa d'Africa e poi gufare la Nigeria.
Un profilo del genere.
Eh sì, più che altro, ecco, però il problema, come dici tu, è che con la Coppa d'Africa di mezzo, cioè quest'anno il problema della Juve, che lo dicevamo prima con Mirko Di Natale, si resetta il parco attaccanti praticamente,
esatto,
no? Per cui tu hai bisogno...
Se prendi Osimhen devi avere anche un sostituto veramente affidabile, cioè in grado di non farne sentire la mancanza in quel mese e mezzo che lui appunto va in Coppa d'Africa.
Esatto.
E rifare il reparto d'attacco comunque sarà complicato, perché il mercato degli attaccanti è un mercato veramente caro.
Caro, costoso,
quindi dove anche
complicato.
Attaccanti di un livello medio, discreto, il prezzo è veramente alto. Quindi per la Juve sarà complicato. Per questo dico che la qualificazione in Champions dal mio punto di vista è necessaria, perché altrimenti anche in chiave mercato ne puoi risentire su alcuni obiettivi soprattutto.
Ah sì, sì, guarda.
Sì, è vero che la Juve ha messo in preventivo un eventuale aumento di capitale, ma quello serve per le perdite.
Certo.
Non serve per il mercato in quel caso.
Guarda, dicevamo prima di Delap, che è del 2003 ed è già valutato fra i 35 e i 40 milioni a proposito del
per
costo.
Per farti capire, questo è un bel profilo. Però dal mio punto di vista già si parte da una base abbastanza cara.
Eh sì,
quindi,
decisamente.
E poi non sai, c'è sempre quell'incognita dell'adattamento al campionato. Perché
certo,
in Premier gli attaccanti hanno più spazi, quindi quasi tutti riescono a mettersi in luce.
Ecco, dobbiamo spiegarlo che Vlahovic in Premier potrebbe funzionare meglio, così magari
Vlahovic in questo momento non so cosa serve, perché dal mio punto di vista è in una condizione anche proprio mentale disastrosa, quindi non lo so. Poi ci possono essere anche delle occasioni sul mercato, ad esempio il Manchester United vorrebbe privarsi di Højlund.
Sì, ho letto.
Quindi anche in con la formula del prestito si potrebbe anche fare un tentativo. Højlund ancora è pure abbastanza giovane.
Sì, sì, assolutamente.
In Serie A comunque aveva fatto bene.
Decisamente, decisamente bene.
Quindi bisogna andare a pescare anche delle occasioni, fare delle operazioni intelligenti. La Juve quest'estate cambierà di nuovo, dal mio punto di vista, tanto, perché poi c'è pure il centrocampo, c'è pure il laterale mancino di difesa, cioè la Juve deve fare tante operazioni. C'è il sogno Tonali anche per il centrocampo, anche lì è un'altra operazione onerosa.
Sì. Magari, magari uno scambio con Vlahovic, continua a infilare in tutti i pacchetti, in tutti i pacchetti verso la Premier. Mille, ti devo salutare perché siamo in chiusura, quindi devo salutarti. Grazie mille per questa chiacchierata,
ciao,
come
grazie,
sempre. Ci risentiamo fra
ciao,
qualche
ciao.
Settimana. Social media manager di Tutto Sport, Milena Trecarichi. Siamo in chiusura. Saluto Pippo dalla Germania che ci dice: spero con tutto il cuore che la Juve si qualifichi per la Champions, e lo speriamo tutti. Lo so che non è bello, ma ci tengo a leggere. Oggi ci sono arrivati tanti complimenti. Massimiliano da Roma ci scrive: fascia oraria non comodissima, ma sei il più bravo, secondo me, complimenti. Grazie Massimiliano, me li prendo volentieri.
Prenditeli tutti.
Uno ogni tanto lo leggiamo. Grazie mille Jessica Loverso per essere stata qui con
grazie
noi.
Grazie mille a te.
Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a Manuel Moroni in regia. Noi ci vediamo
una
come sempre martedì sera con RBN Show e poi sabato prossimo con Tutta la Juve che vuoi, e ovviamente non perdete la programmazione di Radio Bianconera, che adesso continua con Chiara Leati e il suo Sabato Sport. Domani c'è Juve Monza, vi aspetto tutti allo stadio. Buon pomeriggio a tutti,
ciao,
forza
tutti.
Juve.
La Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.